Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Ci troviamo in una fase delicata, una fase in cui la circolazione è alta, è stata contenuta peraltro, e questo è un passaggio positivo, però richiede certamente grande attenzione e il mantenimento di rigorose misure di mitigazione.
Questa è una delle principali indicazioni, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, fornite oggi dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, durante il consueto monitoraggio settimanale della situazione in Italia relativa al coronavirus. Quindi ha detto: siamo in una situazione ancora delicata, è necessario mantenere rigorose misure di mitigazione. Quindi continuiamo a essere in una crisi sanitaria e una conseguente crisi economica e anche, lo sapete, una crisi politica di cui parleremo anche questa sera ampiamente per capirne gli sviluppi. Poi, a proposito invece della crisi sanitaria, è arrivata la nuova ordinanza del Ministro della Salute e Speranza che colloca le varie regioni nei vari colori, come sapete, dal giallo fino al rosso, giallo, arancione e rosso, e poi il nuovo DPCM, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato firmato da Conte con delle regole che più o meno, insomma, sono quelle che sono state in vigore sinora, ma con alcune novità di cui naturalmente parlerò insieme agli ospiti. 349-238-6666 è il numero di WhatsApp per i vostri commenti, 349-238-6666, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi molte cose da raccontarvi stasera e da spiegarvi, soprattutto diverse novità importanti. Partiamo come sempre con la sintesi della giornata. L'evoluzione del coronavirus in Italia: sono 16.146 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, i morti 477. E nel monitoraggio del Ministero della Salute e dell'ISS, l'RT e l'incidenza salgono, ma si registrano i primi frutti delle misure. La nuova ordinanza del ministro Speranza: quasi tutta l'Italia in arancione, Sicilia rossa e anche Lombardia e Bolzano, che però annunciano ricorso. Solo in 5 rimangono gialle, anche la provincia di Trento. E nel nuovo DPCM non si viaggia tra regioni fino al 15 febbraio. Vaccini: in Italia ha vaccinato 1 milione di persone, ma è allarme in Europa per i ritardi della Pfizer. La crisi di governo: un fine settimana per trattare. Conte lavora alla ricerca di responsabili, lunedì e martedì riferisce alle Camere. Stati Uniti: rivoltosi volevano uccidere i membri e i funzionari del Congresso nell'assalto del 6 gennaio. La Scala, il teatro, ritrova l'opera dopo 11 mesi, in scena il 23 gennaio, ma senza pubblico. Partiamo quindi dai dati aggiornati sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. E la nuova ordinanza del ministro Speranza: si torna con questa ordinanza in zona rossa in Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano. Il report settimanale fotografa la situazione contagio e dunque scatteranno dei nuovi divieti. Primo tra tutti il divieto di spostarsi tra regioni per un mese fino al 15 febbraio, anche tra regioni gialle. Per puntare sull'immunità di gregge con i vaccini, dice l'Istituto Superiore di Sanità, ci vorranno almeno 8 mesi.
Sono 16.146 i nuovi contagiati in Italia, 477 i decessi, entrambi i dati in calo. E con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi, oggi per la prima volta nel nuovo bollettino del Ministero della Salute, crolla di quasi 5 punti il tasso di positività, al 5,9%. Il contagio in Italia è in fase di ricrescita, ma di crescita lieve, anche grazie alle misure adottate. In lenta salita anche l'indice di trasmissibilità R con T per la quinta settimana. Il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza:
questa settimana si registra una tendenza, un lieve aumento dell'RT che si fissa intorno a 1,09 a livello nazionale. Durante il periodo festivo la tendenza alle aggregazioni potrebbe avere influito su un aumento della velocità di circolazione virale, che però è stata contenuta grazie a opportune misure di prevenzione e controllo.
La campagna di vaccinazione procede a buon ritmo e il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. È un risultato del quale andare orgogliosi. Siamo il primo paese in Europa, dichiara il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, ma dobbiamo ricordare che è solo il primo passo di un lungo percorso che durerà ancora molto tempo e ci porterà ad uscire da questa emergenza. L'immunità di gregge, avverte infatti Rezza, non sarà raggiunta prima di 6-8 mesi. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dicevamo, torna la zona rossa, ma già tra le proteste la Lombardia annuncia ricorso.
Il presidente della Regione Lombardia è pronto a presentare ricorso contro la decisione del governo di collocare la regione in zona rossa. Non condividiamo la scelta, ha annunciato il presidente Fontana.
Io credo che la zona rossa sia sinceramente una punizione che la Lombardia non si merita.
La decisione del governo è contenuta in una ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà firmata nelle prossime ore ed entrerà in vigore a partire da domenica. Passano in zona rossa Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano. Passano in area arancione Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia e Veneto. Restano invece gialle soltanto Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana. Intanto Conte ha firmato il nuovo DPCM con le misure per il contrasto al Covid, valide da domani al 5 di marzo. Prevede il divieto di spostarsi fra regioni fino al 15 di febbraio. Gli impianti fino a quella data rimarranno chiusi. Riaprono i musei, ma solo in zona gialla e solo nei giorni feriali. Divieto di asporto di bevande dalle 18, mentre resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi torneremo sulla nuova ordinanza e sul nuovo DPCM. Intanto parliamo della scuola. Circa 840.000 studenti delle superiori da lunedì 18 torneranno in presenza nelle regioni che sono Lazio, Molise, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia, alternandosi al 50%, mentre in Liguria e Umbria si attende il 25%. Con ordinanze regionali, Marche, Calabria, Basilicata, Sardegna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia avevano già deciso il rientro l'1 febbraio. Gli studenti restano a casa nelle regioni rosse, quindi Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano, e gli studenti hanno occupato due licei a Milano chiedendo il rientro in aula. In Lombardia i ragazzi delle superiori non rientrano in classe da fine ottobre. Ieri parlavamo qui a effetto notte, parlavo con l'assessora all'istruzione del comune di Milano, dopo che c'era stato dopo che il TAR della Lombardia aveva respinto l'ordinanza della regione di far entrare i ragazzi soltanto dal 25 gennaio, quindi in DAD al 100% fino al 25 gennaio. Adesso la Lombardia entra in zona rossa, per cui la questione si complica. Parliamo di vaccini. La Pfizer ha confermato che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio, inizio febbraio in Europa. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha fatto sapere di aver avuto rassicurazioni, ma intanto i ministri dei paesi del nord hanno preso carta e penna definendo inaccettabile la situazione.
Il laboratorio americano della Pfizer ha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid in Europa, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. La riduzione temporanea interesserà tutti i paesi europei e non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che Pfizer torni alla massima capacità di produzione, che sarà aumentata da 1,3 a 2 miliardi di dosi l'anno. Per il governo tedesco il rallentamento nelle consegne sarà di 3 o 4 settimane. Intanto un portavoce della Commissione europea ha fatto sapere che i documenti sul vaccino Pfizer-BioNTech, rubati in un cyberattacco all'Agenzia europea del farmaco, sono stati manipolati prima della loro pubblicazione online, in modo da minare la fiducia nei vaccini stessi. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, sta nel frattempo aprendo l'idea di un passaporto per gli immunizzati lanciata dal premier greco Mitsotakis. Si tratterebbe di una sorta di certificato europeo per consentire alle persone di viaggiare più liberamente e sarebbe un incentivo per farsi vaccinare. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso una dichiarazione dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si dice contraria al certificato vaccinale per i viaggi. Dice: per il momento il Comitato di Emergenza dell'OMS raccomanda di non introdurre requisiti di prova della vaccinazione o immunità per i viaggi internazionali, in quanto, si legge, vi sono ancora incognite critiche sull'efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione e per la disponibilità limitata di vaccini. Questo è quanto si legge nel documento stilato dopo la riunione informazione di ieri sul sito dell'OMS. In ogni caso, sottolinea il comitato, la prova della vaccinazione non dovrebbe esentare i viaggiatori internazionali dal rispettare altre misure di riduzione del rischio. Parliamo di economia. Vede nero Banca Italia, la seconda ondata pandemica ha determinato una nuova contrazione del prodotto interno lordo in Italia nel quarto trimestre, valutabile nell'ordine del meno 3,5%, rileva. Ipotesi di ripresa rinviata quindi all'estate e stima di crescita 2021 tagliata a 3,5%, oltre un punto in meno rispetto alle previsioni di luglio. E poi la politica: si annuncia un lungo fine settimana di trattative per questa crisi politica in corso. Conte prepara le comunicazioni al Parlamento della prossima settimana. Nasce intanto in Senato un nuovo gruppo che si chiama Maie Italia 23 per sostenere Conte. Zingaretti, leader del PD, conferma il sostegno ma indica le condizioni del suo partito. Dice: non possiamo accettare tutto, abbiamo già dato, occorre allargare la maggioranza, innovare il programma. Tutti i nodi della verifica sono ancora sul tappeto. Da Italia Viva nel frattempo arriva una prima riapertura. Se c'è uno scatto di responsabilità, Italia Viva c'è, dicono la ministra di missionaria Bonetti e il senatore Faraone. Ma Stella, intanto, che dovrebbe probabilmente far parte di questi responsabili, avverte: siamo responsabili ma non fessi, nessuno pensi di recuperare il dialogo con Renzi alle nostre spalle. Poco fa vedo una dichiarazione di Conte che sembra proprio chiudere con Renzi, ma ne parleremo dopo. All'estero adesso oltre 2 milioni di persone sono morte, parliamo ancora di coronavirus, oltre 2 milioni di persone sono morte a livello globale a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia, e quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, a fronte di un totale di oltre 93 milioni di casi. La soglia di 1 milione di decessi era stata superata lo scorso 29 settembre e in poco più di 3 mesi e mezzo, quindi, nel mondo sono decedute 1 milione di persone a causa del virus. Nello stesso periodo sono stati rilevati circa 60 milioni di nuovi casi. Stati Uniti, alcuni rivoltosi di Capitol Hill, quindi dell'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio, avevano intenzione di catturare e assassinare membri e funzionari del Congresso, cioè del Parlamento americano, e quanto riporta la CNN citando un memo dei procuratori federali che indagano sulla vicenda. Nel frattempo il vicepresidente di Trump, Mike Pence, ha chiamato la vicepresidente eletta Kamala Harris per congratularsi e offrire il proprio aiuto in vista della cerimonia di insediamento. C'è da poi dare notizia del terremoto in Indonesia. La terra ha tremato ancora con violenza a Sulawesi, l'isola indonesiana colpita 2 anni fa da un terremoto e da uno tsunami devastante che provocò oltre 2.000 morti. Il bilancio del sisma di magnitudo 6.2 con epicentro a 6 km a nord-est della città di Mayenne, che ieri mattina ha scatenato il panico, è per ora di 42 morti, oltre 800 feriti e almeno 15.000 senza tetto, ma si tratta di un bilancio provvisorio perché i dispersi sono centinaia. L'Olanda, il governo olandese di Mark Rutte si dimette. Le dimissioni del governo di centrodestra sono legate a uno scandalo legato ai sussidi per l'infanzia. Rutte, il primo ministro, precisa il quotidiano, presenterà al re le dimissioni. Il caso è nato dopo che funzionari del fisco hanno accusato ingiustamente circa 20.000 famiglie in Olanda di frode, facendone indebitare molte per rimborsare le indennità per l'infanzia. Un rapporto stilato da una commissione d'inchiesta parlamentare dal titolo Ingiustizia senza precedenti ha affermato che i principi fondamentali dello Stato di diritto sono stati violati dall'autorità fiscale con indagini di frode sulle famiglie innescate da semplici errori amministrativi. Torniamo in Italia, torna l'opera alla Scala di Milano, è ancora presto per il pubblico in presenza, ma per la prima volta in scena non un semplice concerto o galà.
Il 23 febbraio scorso la chiusura per il lockdown. 11 mesi dopo, il 23 gennaio, l'opera torna in scena alla Scala. Sarà il Così fan tutte di Mozart, senza pubblico ma in streaming sul sito del teatro e su Rai Play. Nei momenti di apertura sono stati eseguiti concerti, spettacoli in streaming e opere in forma di concerto. Nemmeno per l'inaugurazione della stagione, lo scorso 7 dicembre, è però andato in scena un titolo d'opera. La Lucia di Lammermoor era stata sostituita con lo spettacolo di grandi star della lirica A riveder le stelle. Le prove di Così fan tutte sono iniziate a fine dicembre con sul podio Giovanni Antonini e un cast che include Eleonora Buratto, Emily D'Angelo, Bogdan Volkov. L'allestimento è quello firmato da Michael Ampe nel 1982 con le scene di Mauro Pagano, qui ripreso da Lorenza Cantini. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dallo spettacolo del grande teatro passiamo allo spettacolo dei campi di calcio con il nostro Giovanni Capuano. Serie A maschile, derby Lazio-Roma, vero Giovanni?
Sì, spettacolo che però per il momento, Roberto, è soltanto della Lazio che sta conducendo al 29esimo minuto di questo primo tempo 2-0 il derby con la Roma. È stato dunque un inizio shock quello dei biancocelesti, o meglio un inizio shock quello dei giallorossi, formazione di Fonseca che è stata bucata per ben due volte nei primi 23 minuti al 14esimo con l'ennesimo gol di Ciro Immobile in contropiede, un destro sotto l'incrocio, gol nato da un errore clamoroso di Bagnez che ha completamente mancato il rinvio. Pensa che pochi istanti prima la Roma era andata a un passo del vantaggio con una parata di Reina su deviazione ravvicinata dopo una mischia. Proprio sul prosieguo di quell'azione è partito il contropiede della Lazio ed è arrivato l'1-0 di Immobile. Roma che non è riuscita a organizzare la reazione e al 23esimo è stata bucata col 2-0 firmato da Luis Alberto Rasoterra sul secondo palo, anche questo un gol nato da un'errata fase di uscita con possesso palla difensiva della Roma. Poi ci sono state proteste della Lazio, ma il direttore di gara Orsato con VAR Irrati ha convalidato. C'erano dubbi su una posizione di fuorigioco di Caicedo davanti al portiere della Roma Paolo Lopez, gol però che è stato giudicato regolare e dunque 2-0 per la Lazio sulla Roma. Roma che in questo momento sta cercando di riorganizzarsi, ma chiaramente è una partita a questo punto in salita in un derby a suo modo storico, perché questo è il primo derby che si gioca senza pubblico a Roma. Non era mai capitato, succede per causa del Covid, sono 450 le persone ammesse all'interno dello stadio olimpico, staff e giocatori compresi, fuori ci sono un migliaio di agenti perché comunque c'è la necessità di evitare che i tifosi si assembrino all'esterno dello stadio, assembramenti che invece si sono visti nel tardo pomeriggio a Formello e Trigoria, i due ritiri delle due squadre, dove centinaia di tifosi, spesso senza mascherine o comunque con mascherine abbassate, si sono radunati per salutare la partenza delle due squadre verso lo stadio. 31esimo minuto, Lazio 2, Roma 0. Se non hai domande, a te la linea.
No, solo questa nota di inciviltà e di pericolo sanitario. Giovanni Capuano, intanto grazie, ci aggiorniamo poi più tardi sulla partita. Grazie Giovanni.
Grazie a te.
Adesso quindi ci fermiamo giusto per dare aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade. Vedo che sono bloccati, tanti arrivano dei vostri WhatsApp, che si è bloccato completamente il WhatsApp. Ogni tanto purtroppo succede, c'è anche la pagina Facebook Effetto Notte. Ci ritroviamo a momenti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Che ve lo dico a fare, 60 minuti pieni di notizie ed aggiornamenti, la sintesi della giornata. Se siete in ascolto ormai è da tempo, lo conoscete, milioni di ascoltatori nuovi però ogni sera, quindi ve lo ricordo che qui potete trovare ogni giorno tutte le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero e poi approfondimenti con gli ospiti. Sto per chiamare tra pochissimo il primo ospite, intanto i vostri messaggi si sono sbloccati nel WhatsApp al 349 238 6666. Molte le domande anche sui vaccini, però intanto qui virologi in questo momento io non lo sono. Dice questo ascoltatore: il periodo di copertura per l'influenza stagionale è lo stesso dei soliti vaccini. Non ve lo so dire perché tra poco parliamo di politica, ma prima ancora delle novità che invece riguardano i colori delle regioni e il nuovo DPCM.
Ci troviamo in una fase delicata, una fase in cui la circolazione è alta, è stata contenuta peraltro, e questo è un passaggio positivo, però richiede certamente grande attenzione e il mantenimento di rigorose misure di mitigazione.
Questo è uno dei passaggi che ho fatto sentire anche all'inizio della conferenza stampa del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, oggi nel consueto monitoraggio settimanale in cui illustra, insieme anche al responsabile della prevenzione del Ministero della Salute Rezza, illustra la situazione attuale in Italia relativa al coronavirus. Siamo, ha detto, in una situazione delicata, in una fase delicata, è necessario mantenere rigorose misure di mitigazione. Ve lo dicevo all'inizio, aggiornandovi come sempre su quelli che sono i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nel nostro paese, che sono 16.146, e le vittime che oggi sono nelle ultime 24 ore 477. Sempre in questo monitoraggio è stato detto da Brusaferro e Rezza che 11 regioni e province autonome sono a rischio alto, 10 a rischio moderato, di cui 4 in probabile peggioramento nelle prossime settimane, e nessuna delle regioni a rischio basso. La situazione indica che l'RT, cioè l'indice di contagiosità, e l'incidenza del virus sono aumentati, ma va riconosciuto l'aumento contenuto dell'incidenza, che è frutto degli sforzi fatti negli ultimi 15 giorni. Poi Ricciardi, oggi il consulente del ministro della Salute Speranza, ha detto che praticamente secondo lui servirebbe un nuovo lockdown, però rigido. Dice: secondo me ci vorrebbero misure più forti per 3 o 4 settimane, quindi per un mese le misure della zona rossa potrebbero andare, ma senza deroghe, dice. Poi questo bloccherebbe la circolazione del virus e consentirebbe anche di avviare la campagna vaccinale. A proposito di vaccini, il presidente del Consiglio Conte oggi ha detto che è stata vaccinata 1 milione di persone della popolazione in Italia. Il ministro Speranza, a questo proposito, ha detto: è il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futuro di tutti noi, grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale, ha detto. Si è congratulato anche il commissario straordinario Arcuri. Dopodiché è arrivata la notizia che sono in esaurimento in diverse regioni italiane le dosi a disposizione di vaccini dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer, e per i richiami già programmati attualmente si utilizza la riserva, cioè quello che si era messo da parte, del 30%. Intanto la Pfizer ha confermato, l'avete sentito anche nella sintesi della giornata, che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio, inizio febbraio in Europa il tempo necessario per modificare il processo di produzione. Ma a questo punto andiamo alla questione dei colori, per quanto riguarda appunto la collocazione delle regioni nei diversi colori, giallo, arancione e rosso, con la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, e che entrerà in vigore, questa collocazione delle regioni nei vari colori, da domenica. L'Italia diventa arancione per lo più, rosse invece Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Solo in 5 rimangono gialle anche la provincia di Trento. Intanto saluto il nostro costituzionalista di fiducia, Alfonso Celotto. Professore, buonasera.
Buonasera, eccoci.
Qui quando si parla di colori, di PCM, immediatamente ecco che spunta dal cilindro il professor Celotto.
Sì, servirebbe un esperto di moda per capire i colori, no?
Lei è il nostro esegeta, di PCM e della colorazione anche delle nostre regioni. Allora, vado più nello specifico. 9 regioni passano in area arancione. Sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. E restano in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Quali sono invece le regioni gialle? Sono solo 5: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Molise, e si aggiunge la provincia autonoma di Trento. Mentre abbiamo detto Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano rosse, e la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano hanno già annunciato ricorso. Professore, intanto vogliamo ricordare cosa significa essere in zona gialla, in zona arancione, in zona rossa, in modo sintetico, le regole principali?
Allora, bisogna ricordare che i parametri per andare nelle zone si sono inaspriti, per questo è diventata tutta arancione l'Italia, mentre le regole sono sempre quelle, cioè è sempre tutti coprifuoco nazionale, mascherine, distanziamento, igiene. Questo vale per tutti, anche per l'eventuale zona bianca che potrebbe entrare, che c'è nel PCM, ma non c'è nessuno in zona bianca. Poi zona gialla, negozi aperti, ristoranti aperti fino alle 18, bar aperti, e quindi una vita normale che si può circolare, però soltanto all'interno della regione, non fuori regione. Non si può andare fuori regione se non per comprovate esigenze.
Allora, diciamo, mi scusi professore, tra l'altro sì, fino al 15 febbraio, anche essendo in regioni gialle o tra regioni gialle, non si può cambiare regione, non ci
quindi
si può muovere tra regioni.
Quindi dal Molise alla Campania, che sono 2 regioni gialle adiacenti, non ci si può muovere.
È un'ulteriore restrizione questa, sì.
Perché sicuramente andiamo verso una maggiore restrizione, che comunque la situazione in Italia è preoccupante, non gravissima come in altri paesi europei, che è molto più grave, la Germania, la Gran Bretagna, però comunque anche per l'attesa del freddo, tutto quello che sappiamo, c'è un inasprimento, una maggior tensione, quindi tutte le regioni gialle rinforzate, diciamo, non si può uscire. In arancione bar chiusi, ristoranti chiusi, però si può circolare liberamente nel comune. La grande differenza col rosso, che invece pochissimi negozi aperti, e non si può uscire di casa se non con l'autocertificazione, cioè se non per comprovate esigenze, che possono essere anche la piccola passeggiata o l'acquisto di genere di necessità nelle poche tipologie di negozi aperti. Quindi è sempre un rosso più lieve del rosso di marzo, ecco, del primo lockdown.
Certo, quindi abbiamo detto regioni nell'area rossa sono la Sicilia, che tra l'altro attraverso il suo presidente Musumeci l'aveva proprio chiesto ieri,
sì,
direttamente al governo.
Beh, perché nella provincia di Messina c'erano stati quei problemi, certo.
E quindi lì era stato lo stesso presidente di regione che ha detto noi dobbiamo proprio entrare in zona rossa, e il governo ha accolto questa richiesta. Mentre Lombardia e provincia autonoma di Bolzano hanno annunciato questa sera ricorso perché trovano ingiusta questa collocazione. Allora professore, le voglio chiedere, uno, è possibile, immagino di sì, fare ricorso? Due, che possibilità hanno di vincere questo ricorso?
Ma è sempre difficile prevedere se un ricorso può essere vinto, bisogna capire le ragioni. Però in questo momento le regioni non possono fare misure più favorevoli. Proprio ieri la Corte Costituzionale ha sospeso la legge della Valle d'Aosta, che invece era un po' più tollerante rispetto alle misure statali. Quindi io credo che questi ricorsi della provincia di Bolzano e della Lombardia siano soprattutto ricorsi politici, cioè il segnale politico di un disaccordo rispetto a queste misure. Quindi quello penso sia il valore più che giuridico.
Allora, professore,
come le proteste dei ristoratori, no? Io resto aperto comunque, sì, nelle violazioni per far capire il disagio.
Però dice c'è poca probabilità, insomma, che possano andare a buon fine, insomma, sono più simboliche,
difficile.
Sono più,
sì,
simboliche che altro.
Simboliche.
Senta, invece, per quanto riguarda il nuovo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, intanto a che numero siamo dall'inizio di febbraio, marzo? Scusa.
Siamo dall'anno scorso, siamo a 24.
24esimo DPCM.
24esimo DPCM, sì. Ovviamente è un sistema che comincia a essere un po' faticoso, sia per noi che dobbiamo cercare di interpretarli, ma anche per i cittadini, perché ricordiamo sempre che la settimana scorsa abbiamo cambiato 5 colori in 7 giorni in tutte le regioni, e quindi questo sta creando una certa fatica, un certo disagio nei cittadini, che spesso non sanno più cosa possono fare, anche perché poi cambiano le regole. Per esempio la famosa visita della regola ai parenti, della visita ai parenti, che a Natale si poteva fare anche in zona rossa nella regione, adesso è ammessa solo nel comune. Quindi ci sono comunque delle regole che cambiano, e spesso c'è confusione, c'è incertezza.
Sì, diciamo che al di là, probabilmente decide il governo, bisogna tenersi, sono giuste, eccetera, però è molto complicato appunto per noi che le dobbiamo spiegare a chi ascolta, e poi anche memorizzarle, no? Per chi ascolta, dice, sì, ma in questo periodo, ma esattamente, ma tra un mese, ma poco fa, la mia regione era così, ora è cos'ha?
Comunque, io sto facendo un'app, cosa posso fare oggi? No, così almeno la guardo.
Ma la vuole diffondere, intende diffondere?
No, è solo mia, è solo mia.
Solo sua, solo.
Però vede,
poi egoista,
però vede, c'è un tema, sì. No, c'è un tema importante, così posso continuare a raccontargliela solo a lei, no?
Sì.
No, c'è un tema importante, che il governo Conte è in crisi, no? Sappiamo, la crisi politica, con tutte le complicazioni.
È tutta una crisi qui, sanitaria, politica, economica,
sì,
una cosa
economica, però
globale, sì.
C'è un po' di sfiducia verso il governo Conte da parte dei cittadini, proprio perché negli ultimi mesi anche la gestione della pandemia è stata un po' complicata, un po' incerta, dovuta alla crisi, e quindi anche per queste ragioni probabilmente il governo Conte ha meno sostegno, perché è stato un governo che negli ultimi mesi non è riuscito a dare una linea chiara. Noi cittadini vogliamo chiarezza e certezza.
Forse è meglio come si fa in Germania: la cancelliera Merkel decide da qui fino a marzo si fa lockdown per tutti uguali, tutti i lender, eccetera.
Ma sì, ma prende anche i ristoranti, no? 2 giorni aperti, 3 chiusi, poi riapre, non puoi programmare.
Sa qual è il problema? Che si cerca probabilmente di accontentare o di scontentare il meno possibile gli uni e gli altri, di trovare un equilibrio tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica, e diventa tutto molto, molto complicato.
Ha capito benissimo, anche perché si cerca di accontentare i diversi partiti della coalizione. Quindi quando fa il DPCM, l'EU ne vuole un pezzetto, Italia aveva un altro pezzo, una corrente del PD un altro, i 5 Stelle un altro, quindi metti tutto assieme.
Quindi,
però in questo modo
accontentare, esatto, gli alleati di governo, accontentare anche le categorie,
sì,
diventa una gran confusione. Comunque, per sintetizzare, divieto di spostarsi, abbiamo detto, tra le regioni fino al 15 febbraio, tra tutte le regioni. Coprifuoco,
salvo comprovate ragioni,
sì,
lavorative, sanitarie.
Coprifuoco sempre dalle 22 fino alle 5 del mattino, divieto di asporto dalle 18 dai bar, no?
Dai bar, sì, questa è la misura più nuova.
Che riguarda anche le regioni gialle, questo?
No, perché le regioni gialle sono aperte. Nelle
quindi
regioni
lì?
Sì, si può, dopo le 18 si può continuare, però ovviamente invece nelle altre non si può fare l'asporto, perché si erano notati diversi assembramenti dopo le 18.
Soprattutto dei ragazzi.
Certo.
Tra le novità, appunto, poi vedevo anche la riapertura dei musei nelle zone gialle, e poi,
sì,
quindi, che abbiamo detto sono solo 5 regioni e una provincia autonoma, e poi saranno aperti in quelle nuove bianche quando ci saranno, ma il bianco come colore non mi pare pervenuto, professore, al momento, no?
Per ora no, Però è anche un segno di speranza. In questo DPCM è stata messa una zona bianca. La zona bianca sarebbe per noi come l'estate scorsa, cioè tutto aperto, puoi fare tutto, tutte le attività, le palestre, soltanto mascherina, distanziamento e igiene.
Poi cosa ci sono? Le seconde, spostamento tra regioni, diceva, le eccezioni sono, resta sempre possibile tornare al proprio domicilio, alla residenza o all'abitazione,
comprovate esigenze lavorative oppure vabbè il
residenza,
casa,
domicilio, il rientro, ricongiungersi col partner familiare, dove ci si alloggia assieme abitualmente, mentre nelle seconde case chi è in zona rossa non può raggiungerla, dalla zona arancione sì, ma solo se si trova nello stesso comune, no?
Comune. Pochi hanno la seconda casa nel comune, forse solo in un comune grande come Roma, ecco.
Poi per quanto riguarda lo sport, vabbè, rimangono ancora chiuse palestre e piscine, possibile praticare solo all'aperto con distanza di almeno 2 metri da una persona all'altra, quindi la corsa, la bicicletta, la ginnastica,
anche in zona rossa, le attività individuali all'aperto sono assolutamente praticabili, per fortuna.
Gli impianti sciistici rimangono ancora chiusi.
Chiusi fino al 15 febbraio, sì. Siamo, diciamo, comunque in una fase di transizione, bisogna anche un po' capire, anche perché se poi il governo cambia, probabilmente cambierà anche la tipologia di misura,
Sì, ma insomma adesso capiamo che cosa succede, perché finora abbiamo raccontato.
È un altro problema. È un altro
la crisi
problema,
sanitaria, tra poco passerò infatti alla crisi politica. Caro professor Alfonso Celotto, quindi dobbiamo aggiornarci a seconda anche, diciamo, delle evoluzioni, dell'avventura di questo governo attuale, insomma, di quello che succederà, così ci aggiorneremo anche su.
Settimana prossima capiremo qualcosa di più sui colori, senz'altro.
Bene, grazie professor Alfonso Celotto, per lei un arcobaleno direi.
Grazie. Grazie.
E buon anno professore, visto che non ci eravamo ancora sentiti. Direi adesso di prenderci una piccolissima pausa di sospensione di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, lo state ascoltando perché un giorno così non dovrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché io qua ve le racconto tutte in sintesi, le più importanti, le principali dall'Italia e dall'estero, e poi alcune di queste le approfondisco con gli ospiti. Abbiamo parlato finora della crisi sanitaria e adesso passiamo all'altra crisi.
Matteo Renzi ha tradito gli italiani in un momento difficilissimo. Ora sta a noi lavorare per garantire stabilità al paese, insieme, compatti, con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ieri sera in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato una proposta di scostamento di 32 miliardi proprio per i cittadini maggiormente in difficoltà, che non meritano di essere abbandonati.
Insomma, diciamo che è stato piuttosto esplicito Bonafede, ministro del Movimento 5 Stelle e ministro della Giustizia, che ha detto Renzi ha tradito. Dicevo che abbiamo parlato finora dell'evoluzione della crisi sanitaria in Italia, quindi coronavirus, le misure restrittive di PCM, le nuove colorazioni delle regioni. Adesso passiamo invece all'evoluzione, anzi direi alle evoluzioni, per sottolineare diciamo gli equilibrismi piuttosto rocamboleschi, le evoluzioni della crisi politica, la crisi di governo, la crisi che è stata aperta ufficialmente dopo lo strappo di Matteo Renzi 2 giorni fa, durante la sua conferenza stampa, il ritiro di 2 ministri e un sottosegretario dal governo, e adesso Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, si trova alle prese con la sua seconda crisi di governo in poco più di 2 anni. Gli restano, abbiamo spiegato anche ieri, praticamente 2 strade da percorrere, o quella di cercare un'altra maggioranza in Parlamento oppure di rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella e di capire poi che cosa fare. Ma a questo punto sta lavorando al reperimento dei responsabili e io saluto la nostra Emilia Patta, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Emilia, bentornata.
Buonasera.
Allora, spiegaci Emilia che cos'è questo. Allora, va contro la ricerca dei cosiddetti responsabili, il Presidente Mattarella preferisce chiamarli costruttori, quindi costruiscano qualcosa per il futuro dell'Italia. E mentre Conte si prepara per le comunicazioni poi in Parlamento, lunedì e martedì andrà a riferire in Parlamento, nasce in Senato questo nuovo gruppo che si chiama MAIE, che cos'è, il Movimento degli Italiani all'Estero, Italia 23, per dire che si deve arrivare, la legislatura deve arrivare fino al 2023. Emile, che gruppo è questo per sostenere il Presidente del Consiglio Conte?
Questo gruppo è quello degli italiani eletti all'estero, cioè è una un simbolo con cui si sono presentati gli italiani eletti all'estero. Perché il problema è questo: in Senato, secondo i regolamenti approvati alla fine della scorsa legislatura, non è possibile, era una norma antiribaltone, diciamo così, non è possibile costituire un nuovo gruppo se non fa riferimento a un partito che si è presentato alle ultime elezioni. È il motivo per cui la stessa Italia Viva di Matteo Renzi ha potuto formare un gruppo al Senato usando, per così dire, il simbolo del PSI di Riccardo Nencini. Infatti il gruppo si chiama PSI Italia Viva, no? Nuovo PSI Italia Viva. Quindi un nuovo gruppo visibile, quindi non perso nel misto, sarebbe possibile solo usando questo maglio, insomma il contenitore è già stato predisposto.
Però Emilia, questo contenitore Maie Italia 23, cioè c'entrano dai vari partiti o dal gruppo misto, insomma chiunque può entrare, che vuole essere responsabile,
chiunque
che vuole sostenere
entrare,
questo governo può entrare.
Può entrare. L'idea quella era anche di rubare
un misto fritto,
qualche senatore anche allo stesso Renzi, un po' qualcuno.
Ma ce n'è qualcuno? Ce n'è qualcuno che da Italia Viva scapperebbe, diciamo, confluirebbe, se vogliamo dire, in questo nuovo gruppo per sostenere Conte?
Sono stati fatti i nomi di 5 o 6 senatori che sono non del cerchio magico, diciamo così, renziano, ma quegli ultimi arrivati da altri gruppi, c'è uno che viene dal Movimento 5 Stelle, due da Forza Italia.
Viaggiano, capito?
Renzi è stato anche furbo in queste ore perché ha annunciato l'astensione del suo gruppo, che è un modo per tenerlo unito e evitare che poi di fronte a un sì o no alcuni scappassero con Conte.
Cioè l'astensione, ecco, diciamo, davanti alla richiesta di fiducia di Conte?
Esatto, lui si asterrà così, se pare, martedì in Senato, che è un modo per tenere unito il gruppo e non far scappare i suoi dall'altra parte. Però al momento, insomma, i conteggi che stiamo facendo un po' tutti non sono molto entusiasmanti per Conte, si va dai 152 ai 155 sì, con il rischio che i 18 senatori di Renzi più i voti dell'opposizione superano quella cifra, insomma. Quindi diciamo è comunque un voto che tecnicamente non sarebbe un voto di sfiducia, proprio perché Renzi si astiene, ma politicamente è una base molto debole, sia numericamente che appunto politicamente, come questione politica, per far nascere una nuova maggioranza. Quindi insomma si è in bilico, tant'è che i rumors della serata dicevano che Conte sarebbe anche valutando di evitare la conta in Senato e di dimettersi prima, in modo da restare lui, come dire, il regista della formazione di un Conte Ter, il famoso Conte Ter, ma non più con Renzi, bensì con questi gruppi sparsi.
Tra l'altro, Emilia, sentiamo, allora, ieri Faraone, sempre di Italia Viva, ieri non era Faraone, oggi è Faraone, ieri era Rosato che aveva detto, dopo questa rottura di Renzi, aveva detto in realtà se Conte ci proponesse qualcosa, insomma, che ci convincesse, noi saremmo pronti a rientrare. Oggi ci hanno provato, sempre di Italia Viva, anche la ex ministra Bonetti, una delle due ministre che ha dato le dimissioni dal governo di Italia Viva, e poi Faraone, sempre di Italia Viva. Sentiamo che cosa hanno detto, sentiamo Bonetti.
Se le forze dell'attuale maggioranza ritengono che ci sia il tempo di uno scatto di responsabilità per dare una svolta anche all'azione di governo, Italia Viva c'è. Dopodiché, se invece si sceglie di andare sul conteggio parlamentare e sulla ricerca di altre soluzioni, e la democrazia parlamentare, proprio in virtù del fatto che noi abbiamo chiesto una riconferma del processo democratico anche nell'esercizio, diciamo, del governo del paese, quindi è chiaro che noi di fronte alla democrazia diciamo che la democrazia è sacra.
Noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio finalmente di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all'interno della maggioranza di governo. Il Presidente del Consiglio, se pratica questa strada, noi ci siamo. Se invece si vogliono evitare questi problemi per tenere insieme una maggioranza raccogliticcia che non risolve i problemi del Paese, pazienza.
Allora, Allora, Emilia, però, come dicevo ieri, Di Rosato probabilmente è intervenuto e hanno fatto questa richiesta, hanno lanciato, diciamo, hanno teso un ponte un po' fuori tempo massimo, perché già ieri Conte era abbastanza, diciamo, contrariato, arrabbiato. Oggi, da poco fa, notizia di fonti da Palazzo Chigi, dicono è escluso assolutamente un ritorno di Conte con Matteo Renzi. Ma fanno un po' come, forse come Salvini, famoso agosto, no, al Papete, che poi si era pentito, aveva detto a Di Maio, ma no, dai, cerchiamo una mediazione, via. Lo stesso sta facendo Italia Viva di Renzi, che prima dimette le ministre, il sottosegretario, poi rilancia?
Renzi, con questa decisione della rottura, anche se si era avviato un filo, no, di dialogo, perché Conte aveva fatto una dichiarazione d'apertura a Palazzo Chigi poche ore prima della conferenza stampa, si è un po' rotto i ponti alle spalle, non solo con il PD, con cui l'interlocuzione è stata sempre molto forte in tutto questo periodo, ma anche con il Quirinale, quindi insomma ha fatto un po' un errore, diciamo, e quindi è un modo per rientrare un po' in gioco, ma in realtà si tornerebbe, se così fosse, al punto di partenza, perché Renzi aveva fatto lo strappo perché Conte non voleva fare il Conte Ter sempre con la stessa maggioranza, quindi dal suo punto di vista diciamo non cambierebbe molto. Il problema è che appunto, come avete detto, da Palazzo Chigi è arrivata una secca smentita, cioè i rapporti ormai sono piuttosto consumati, sì, insomma, Conte non andrebbe avanti.
Sentiamo anche che cosa ha detto Di Maio sulla 7 a proposito di Renzi.
Credo che entrambi abbiano a cuore più il destino del proprio partito o della propria carriera politica che del paese. E guardi, se nel 2019 poteva apparire assurdo staccare al governo giallo-verde, ma almeno eravamo in tempi di pace, staccare la fiducia ad un governo in tempi come questi, nel bel mezzo della terza ondata europea e con un decreto ristori, qui ci sono 32 miliardi di euro da erogare tra cassa integrazione e ristori ai commercianti e alle imprese, e questi parlano il politichese, parlano di staccare, attaccare, ritiro la delegazione, ma dove sono i cittadini in tutta questa storia? Non ci sono.
Allora, Emilia, prima di lasciarci ti riporto le dichiarazioni di uno statista, mi raccomando, con quale rispetto, come Antonio Razzi, che sul suo profilo Facebook si è lamentato, ha detto: il nostro di precursori è un destino ingiusto, perché quando ci siamo spostati noi da sinistra a destra avevamo stati definiti, ci hanno massacrato, minacciato, eccetera, eccetera, ho dovuto avere anche la scorta, mentre adesso quelli che dalla destra passano alla sinistra sono chiamati costruttori. Un tuo commento proprio di pochi secondi?
Poverino, è un po' la rivincita dei vecchi responsabili, non ha tutti i torti.
Razzi, Scilipoti, eccetera.
Scilipoti, perché purtroppo l'operazione che si sta costruendo ha molto questo limite, ecco. Diversamente sarebbe se entrasse un pezzo di Forza Italia, tutta l'UDC, cioè c'ha una distinzione più politica, no? Una componente di centro, ma così come sta andando avanti in queste ore l'operazione non si discosta molto da quella lì, in effetti... Il povero ha le sue ragioni.
Senti, Emilia, prima di lasciarti vedo un aggiornamento di Renzi, una dichiarazione a titolo quinto sulla RAI che dice: noi abbiamo detto di essere sempre disponibili a discutere senza veti e senza preclusioni sui nomi. Insomma, si cerca di riaprire questa porta, ma mi sembra che Conte non abbia molta intenzione. Ma ci riaggiorneremo.
Modo per mettere in difficoltà, insomma, secondo me Renzi rientra in gioco se si cambia cavallo, ecco, se Conte non ce la dovesse fare.
Bene, capiremo nei prossimi giorni. Grazie Emilia Patta, buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera.
Ciao Emilia. Vi lascio adesso al reportage del venerdì, ci sentiamo poi alla fine.
Euro reportage. Pedalando verso una nuova mobilità europea di Alessandra Schepisi. How could I forget to mention the bicycle is a good invention?
Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. I believe the bicycle has a wonderful and romantic past, but also a glorious future ahead of it. And it will have a glorious future because it will be taken up by millions and millions more people.
La
bicicletta, un meraviglioso e romantico passato, ma anche un glorioso futuro. Parole di Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal. Un futuro glorioso, dice Timmermans, perché verrà usata da milioni e milioni di persone, non solo in Olanda, Belgio, Danimarca, altri paesi che tradizionalmente la usano, ma in tutta Europa. La bicicletta è il modo europeo, la strada europea.
Bicycling is a European way.
Parole pronunciate di recente ad un incontro organizzato dalla European Cyclist Federation per fare il punto sul 2020, anno che ovviamente verrà ricordato per l'emergenza sanitaria, ma anche per una inattesa riscoperta della bici, una nuova primavera per un mezzo che stava già godendo di ottima salute, ma che con la pandemia è diventata protagonista di una mobilità in grado di garantire a tutti il diritto di spostamento nel rispetto della regola del distanziamento, ma anche di una mobilità rispettosa dell'ambiente. Il 9 dicembre, lo ricordiamo, la Commissione europea ha lanciato la strategia europea per una mobilità green che garantisca, come ha detto sempre Timmermans, una risposta sostenibile, intelligente e resiliente alla crisi del Covid-19. I want
to ride my bicycle. Verde y libre de emisiones. La bicicleta es el futuro incluso durante la pandemia.
Fahrrad erweist sich in der Covid-19-Krise als ideales und besonders sicheres Verkehrsmittel.
Cyclists now have some powerful supporters behind them.
This is or should be a new golden age for cycling.
Je veux continuer à apporter les transformations dont Paris a besoin.
L'une des premières mesures qu'elle souhaite mettre en place, c'est de faire de Paris une ville 100% vélo.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him and George.
Un anno dunque ricco di annunci sulla ciclabilità. Tanti paesi hanno deciso di investire sulla ciclabilità, piste ciclabili, incentivi all'acquisto di bici e altre misure. Ma cosa è stato realizzato? Chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio? Ne parliamo con Nicolò Panozzo, responsabile della comunicazione della European Cyclist Federation.
Moltissime città in tutto il mondo si sono adoperate in maniera abbastanza anche rapida, nel senso sono riusciti a mettere in piedi, a tirare fuori i piani per la ciclabilità che probabilmente tenevano in un cassetto da anni aspettando buona occasione o il momento in cui c'erano i finanziamenti giusti, e sono riuscite quindi moltissime città a accelerare il processo di implementazione di queste infrastrutture. Quindi a livello europeo c'è stata una mobilitazione generale che probabilmente non ha precedenti nella storia dell'Europa.
Quanti chilometri sono stati annunciati da vari paesi europei nel 2020?
Più di 2300 chilometri di misure infrastrutturali.
E invece i chilometri realizzati quali sono stati?
Fino ad ora siamo riusciti a tracciare un totale di 1115 chilometri di nuove infrastrutture realizzate sul campo.
E quali sono le città che appunto le hanno realizzate di più rispetto agli annunci?
Sono sicuramente Parigi, c'è Granada, la città del Lussemburgo, anche Bruxelles, Smirne in Turchia ha fatto molto, Lione, Londra. La speranza è che tutte queste città riescano innanzitutto a creare queste infrastrutture, a mettere in atto queste misure e poi soprattutto che riescano a trasformarle da misure temporanee in una fase di risposta emergenziale al Covid, alla pandemia e al lockdown, e a trasformarle, a farle diventare qualcosa di permanente che rimarrà una volta finita la crisi.
E dunque in Europa realizzati nel 2020 oltre 1100 chilometri di nuove ciclabili, ma poi davvero si pedala di più nelle grandi città europee? L'abbiamo chiesto a Enrico D'Urbano, italiano a capo di un'azienda francese chiamata EcoCounter, azienda che ha sviluppato e installato oltre 8000 contatori automatici in 48 paesi del mondo, contatori di ciclisti.
A livello europeo la tendenza è da un aumento della frequentazione delle piste ciclabili in ogni paese, se si confrontano i periodi pre-Covid e post-Covid, al di sopra del 10% in tutti i paesi. Ad esempio Spagna e Italia hanno comportamenti molto, molto simili rispetto ad altri come Belgio, Francia, Germania e Regno Unito. Abbiamo un aumento nel sud Europa del più del 75% nel post-lockdown durante i fine settimana, mentre durante la settimana più del 50% in Spagna e Italia, mentre in altri paesi, ad esempio si vede in Francia, si è vista un trend che è pari più del 30% in ambito urbano e più del 15% in ambito rurale. You say Coke, I say Kane, you say John, I say Wayne.
Ma il 2020 non è stato solo l'anno delle piste ciclabili o delle misure per la ciclabilità, è stato proprio anche l'anno del boom di vendite di bici. In Italia oltre 2 milioni di pezzi, con oltre 20% di aumento sul 2019, grazie anche all'incentivo governativo del bonus mobilità, ma non solo in Italia. Come ci conferma Manuel Marsilio, direttore di Corebi, la Confederazione dell'Industria Europea della Bicicletta.
Diciamo che il trend che si è visto in Italia riflette un po' in generale il trend europeo. Cosa vuol dire questo? Che il boom della bicicletta non parte con l'epidemia del Covid, parte molto prima. Quello che ci lascia attoniti positivamente è il fatto che questo incremento delle vendite sia stato un incremento esponenziale rispetto alle attese del mercato e dell'industria. Diciamo che come conseguenza o come uno dei fattori legati all'epidemia che è scoppiata purtroppo nel mondo, noi prevediamo che nel 2025 avremo un mercato europeo di circa 24-25 milioni di bici, tra bici normali e bici intese come bike.
E voi avete visto che c'è una strettissima correlazione tra le politiche per la ciclabilità portate avanti dai singoli governi e la vendita di bici.
Sicuramente, noi siamo in contatto con la Commissione europea e molto recentemente uno dei vicepresidenti della Commissione, Frans Timmermans, ha dichiarato che è fondamentale puntare sulla bicicletta. La Commissione europea sta lavorando ad un pacchetto mobilità da 20 miliardi, speriamo che una buona parte di questi 20 miliardi possa essere destinata a delle politiche chiare di promozione della bicicletta.
La domanda che molti si pongono è: dopo il boom di vendite di bici nel 2020, siamo in una bolla o è l'inizio di un nuovo processo, di una nuova mobilità? Come sarà la domanda di bici nel 2021?
Noi crediamo che questa non è una bolla, crediamo che questo sia un cambiamento, uno degli elementi di un più ampio cambiamento strutturale della mobilità in generale. Le aziende europee, diciamo 900 aziende distribuite in Europa, hanno flessibilizzato la loro produzione di un 15-20%, quindi hanno fatto veramente i salti mortali per riportare i livelli di magazzino a certi livelli e per soddisfare appunto quel tipo di domanda. Noi vediamo la domanda del 2020 come estremamente positiva e se questi sono i problemi, sono problemi positivi per l'industria, quindi noi ci aspettiamo una domanda probabilmente non uguale ma simile nel 2021 e negli anni a venire.
Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.
Oh, adesso torniamo ad aggiornarci sul derby di Serie A maschile Lazio-Roma con il nostro Giovanni Capuano. Come procede la partita, Giovanni?
Siamo al sesto minuto del secondo tempo e siamo ancora 2-0 per la Lazio. Le reti, lo ricordo, 14° del primo tempo, Immobile, destro sotto l'incrocio, errore difensivo di Bagnez, al 23° il 2-0 firmato da Luis Alberto con un preciso rasoterra sul secondo palo, anche in questo caso contropiede della Lazio, gol che poi è stato contestato dai giocatori della Roma per un sospetto fuorigioco su posizione di Caicedo, ma sia il direttore di gara Orsato che il VAR Irrati hanno dato il via libera. Roma che ci ha capito veramente poco nel primo tempo, Lazio molto più aggressiva, più organizzata in campo, e i due gol sono nati su due ribaltamenti di fronte in entrambe le occasioni con la difesa della Roma non piazzata benissimo. Lazio che ha meritato fin qui il suo vantaggio. Fonseca ha inserito nell'intervallo Pedro al posto di Veretout, dunque cercando di sbilanciare in avanti la Roma, che ha davanti però un Everest da cercare di superare per provare a rimettersi in partita in questo derby. 51:30 sul cronometro, 2-0 per la Lazio sulla Roma. A te la linea.
Grazie caro Giovanni Capuano, intanto prosegue la partita, proseguono anche i vostri messaggi, ma siamo in chiusura. Dice questo ascoltatore: è possibile, a proposito del PCM, andare a trovare parenti stretti non superando il limite di due ospiti anche all'infuori del proprio comune? Però se non mi dici in quale regione sei, io ci provo a dirlo, perché vedo diversi messaggi così senza specificare dove siete, a parte che queste nuove regole entrano in vigore tra l'altro da domenica. Però per esempio stavo guardando che ospiti a casa non più di due persone, non compresi minori di 14 anni o disabili a carico, una sola volta al giorno. Se ci si trova in zona arancione o rossa, solo all'interno del proprio comune si possono ospitare queste due persone, in zona gialla o bianca invece anche all'interno della regione. La bianca però per il momento non esiste purtroppo, ma dicevamo una buona speranza. Bene, qui vi devo lasciare e torno a Ratta con la Folgore alle 22.